Stessa linea, ci saranno più interventi perché si sa che la telemedicina è cominciata presto, è cresciuta male, è cresciuta solo per sperimentalismi, non c'è stata nessuna organicità, non c'è stata un'interoperabilità. Quindi siccome questo si può dire abbastanza, lo sa, molti del nostro pubblico lo sanno, la keynote lecture di Mariano ha detto moltissimo, quindi io non pensavo di andare nel solco, che poi va a finire che se no il rischio e di essere non particolarmente originali. Mi sono posto un problema che credo che sia un problema. Io mi sono laureato esattamente 50 anni fa, quindi qualche anno di attività clinica ce l'ho alle spalle. Noi abbiamo una legge, state vedendo questo, la legge Gelli, e mi sembra che sia un problema, perché la legge Gelli cosa dice? Che se si seguono, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 elaborate, eccetera, eccetera, il medico è tutelato in quanto si muove sotto un ombrello protettivo ufficiale, quindi non semplicemente fa abbastanza bene. Ecco, questo però prevede che le linee guida esistano, prima, e che siano conosciute. Io ho portato un esempio, questa è una linea guida che stiamo riproponendo all'interno del Sistema Nazionale di Linee Guida. C'è già nella vecchia forma, ma naturalmente non è quella richiesta attualmente. Queste sono linee guida dell'ICTUS, che sono tuttora utilizzate dai pubblici ministeri e dai giudici per orientarsi. Queste per conto loro lo fanno, ovviamente, non perché io glielo ho proposto, io lo coordino da 20 anni, sta a fare. Ma... Ecco, il punto è questo: se io prendo il Sistema Nazionale di Linee Guida, come dicevo a Mariano e prima ad Antonio, noi abbiamo una indicazione come modalità di produzione delle linee guida, due punti, PDF, punto. Ecco, io credo che sia molto questionabile, per essere delicato, questa questione. Perché? Perché se io prendo queste linee guida, che sono, vi assicuro, abbastanza fatte bene, le trovate in rete, se volete si chiamano spread, sono le linee guida dell'ICTUS, se io le metto qua e nessuno le apre, a che servono? A niente, assolutamente a niente. E il medico che dovrebbe conoscerle, che strumenti ha, salvo prendersele e leggersele? E non ce l'ha. Allora, la mia considerazione è questa, che siccome ho anche un ruolo abbastanza impreciso all'Istituto Superiore di Sanità per l'advisory board sulle linee guida, intenderei usarlo in maniera operativa. Cioè, nel momento in cui c'è una linea guida di fattura eccezionalmente buona, no, c'è una linea guida perfetta. Se le persone non la conoscono, non serve a niente. Manca l'anello di trasmissione, manca la frizione, o quello come vogliamo chiamare, l'albero di trasmissione. E allora, la considerazione che ho fatto è questa, che nel momento in cui, l'ho anche detto ovviamente all'Istituto Superiore di Sanità, non ho aspettato questa occasione per parlarne, perché se si può vedere la prossima, ho 3 diapositive, la creazione di linee guida prevede la loro disponibilità come PDF, è scritto così. Quindi la produzione è PDF, una volta che uno ha fatto un PDF è finita. Il digitale al servizio della linea guida cosa può dare? Può dare un ipertesto, per essere molto elementari. Può usare la simulazione virtuale, perché attenzione, molte linee guida prevedono delle funzioni cliniche che non possono essere raccontate per iscritto. L'esempio dell'ictus si presta molto bene, perché il cardiologo ha l'elettrocardiogramma, ma il neurologo non ce l'ha l'elettrocardiogramma e neanche il medico dell'urgenza. Quindi deve valutare una clinica che, il punto successivo, questo l'ho messo proprio per dare degli spunti, la visita a distanza. Perché la telemedicina non è che deve essere semplicemente quello che si dice di fare il controllo del cronico, eccetera, eccetera. E ci sono eccellenti esempi in paesi molto, molto più ampi del nostro. Io un tempo ho disegnato un dipartimento virtuale di emergenza-urgenza per l'Australia. Perché lì c'è delle distanze pazzesche. E quindi fare una visita, un non esperto del settore, chiaramente se c'è il neurologo, ma quanti ce ne sarà di neurologi in Australia? Un addetto, che può essere un medico, può essere anche un infermiere, un paramedico, che fa determinate manovre e viene supervisionato, c'è un esempio anche in rete, lo trovate, che viene supervisionato, mi pare, dal Nepal, e c'è uno che se ne intende in Nepal e quello lo supervisiona. Quindi la possibilità di inserire all'interno della linea guida non soltanto quello che dovrebbe essere fatto in determinate circostanze, ma anche insegnare a come farlo, e infine la visita a distanza. Chiaro, Noi ora non è qui la sede per entrare in questo punto, ma chiaramente noi, i nostri sensi hanno dei limiti notevolissimi. La capacità che fu usata con la SARS di misurare la temperatura semplicemente facendo passare le persone sotto un pannello che misurava la temperatura, oppure i sistemi di altissima definizione che riescono a misurare la portata cardiaca, lo stroke volume, eccetera, sono tutta una serie di elementi che la telemedicina può benissimo utilizzare se il paziente è a 3.000 km oppure è a 300 metri. Quindi questo aspetto credo che dovrebbe essere considerato, poi non tutte le linee guida, non tutte le situazioni cliniche lo renderanno altrettanto utile, però è un aspetto importante, così come la verifica delle competenze acquisite, perché attenzione, dire che c'è la linea guida, se l'addetto che lavora nel mio ospedale, nel mio reparto, non la conosce, è un problema grosso. Quindi la possibilità che il digitale, con tutto quello che è connesso, in particolare a livello di formazione, possa essere in grado di verificare le competenze acquisite in maniera molto puntuale, credo che sia molto interessante. E poi, l'ultima, ho sforato di una sulle due, se mi può dare l'ultima diapositiva, grazie. Ecco, ci sono una serie, io questa non la illustro, però fa vedere quelli che sarebbero i problemi, perché la formalizzazione delle raccomandazioni dovrebbe avere un certo formato, in questo momento non è previsto. E poi un punto, computer interpretable guideline, ecco, è un termine che se voi andate a guardare le linee guida più famose, più belle, eccetera, praticamente nessuna è computer interpretable. E questo credo sia un problema davvero, perché in un mondo in cui tutti i giovani, i vecchi, i bambini sono abituati a prendere il Google Assistant e chiedergli le cose più strane, e fa specie che non si possa fare la stessa cosa in un sistema sanitario, perché no? Il medico naturalmente con un sistema esperto, non con un sistema, però in questo caso vedete, io ho messo una serie di punti, l'ipertesto, un glossario, le procedure e un modello dati. Giustamente Mariano si è diffuso su questo punto, d'altra parte io quando voglio cercare di spiegarlo a qualcuno meno pronto a raccogliere le considerazioni dico AccuWeather. Che vuol dire AccuWeather? Vuol dire che raccolgono tutti i dati e poi fanno le previsioni del tempo, che sono una cosa ancora più difficile forse che prevedere la risposta biologica ad un uomo, usando quello, e quello è lo strumento. E noi perché non facciamo lo stesso? Semplicemente perché non lo sappiamo fare, semplicemente perché non abbiamo i dati, non li raccogliamo, li buttiamo via tutti i giorni. E qui ci sono alcuni temi, c'è un gruppo con cui io lavoro, fra il Cineca, ho proposto un impegno in questo senso anche a Mariano, perché credo che sia un aspetto molto importante, perché se la linea guida uscisse e fosse inserita in un percorso in cui è possibile veramente renderla facilmente accessibile, ma anche è possibile pensare, e sto cercando di stimolare qualche grande azienda a fare qualche supporto decisionale, perché non si vede perché, avendo una serie di elementi, non si può, la stessa assistente non può proporre determinate soluzioni, e in qualche paese già esiste qualcosa del genere, quindi non sono cose avveniristiche o strane, sono cose mature ormai. L'ultimo punto è quello di usare un linguaggio comune. Ecco, gli standard in questo momento sono, lo sapete meglio di me perché contribuite a farlo, io ricordo lo sforzo pazzesco che fu fatto per le linee guida per la telemedicina, che purtroppo sono stati un grande sforzo con un risultato molto modesto. Siamo rimasti molto vicini allora. Certamente se il legislatore riuscisse ad affrontare qualche punto nodale, credo che sarebbe relativamente agevole. Io quando fu fatto il passo della sanità digitale feci una proposta che non ha trovato accoglienza, cioè di mettere un sistema premiante per i direttori generali che utilizzavano questi strumenti. Purtroppo non è stato fatto, mi sembrava una cosa anche facile. Ora lo fate.
Per riuscire a far funzionare qualche cosa si mette negli obiettivi dei direttori generali. Diciamo che i tempi sono maturi perché questo elemento vada ora.
La mia proposta di qualche anno fa adesso forse troverà risposta. Allora, per concludere, io credo che questo aspetto, così come molti altri che riguardano l'attività clinica, potranno trovare, visto che abbiamo una legislazione, perché in questo momento c'è una legge, e che non può essere usata perché linee guida fatte con la metodologia che prevede la legge praticamente sono pochissime e limitate a pochissimi settori. In una crescita armonica del sistema questo potrebbe diventare da un lato lo strumento per rendere utilizzabile le linee guida, dall'altro lo strumento per raccogliere i dati, come diceva prima Mariano, in particolare pazienti complessi, paziente cronico, è inutile, lo dico ma lo sanno quasi tutti, oltre i 65 anni il 10% della popolazione ha almeno 3 malattie croniche. Una ce l'hanno quasi tutti, gli ipertesi sono più dei normotesi oltre i 65 anni, quindi la possibilità di raccogliere elementi che ci consentono di capire quando noi utilizziamo un approccio che è previsto dalla linea guida di una malattia, perché purtroppo le linee guida sono di malattia, e lo utilizziamo in un paziente che ha 3 o 4 malattie, se noi tracciamo quello che succede in quel paziente e in pazienti analoghi, probabilmente riusciamo ad arrivare da qualche parte. Ultimo punto, il Ministero e la legge, ci viene ricordato ogni volta che ci incontriamo, è fatto per i pazienti questo. Le linee guida sono fatte per i pazienti, devono essere anche comprensibili per i pazienti. L'usare il plain language in Italia usa poco. Il linguaggio comune di solito viene considerato riduttivo. Credo che questo potrebbe essere anche uno strumento in cui si potrebbe rendere disponibili in rete, nel sito del Ministero, dove si ritiene opportuno, queste sono scelte poi dell'amministrazione, però che potrebbe dare anche al cittadino la misura di quanto viene fatto e di quanto può essere in qualche modo convinto di avere dei riferimenti positivi.